Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Angela Cerbi, Fred Film Radio dal Torino Film Festival, 40ª edizione, ci sono dei rumori, abbiate pazienza. Sono qui con Marco Turco, regista, e Francesco Virga, produttore della Generazione Perduta. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Generazione Perduta, documentario su quanto negli anni, quanto l'eroina ha distrutto una generazione intera, attraverso la storia di Carlo Rivolta, che era un giornalista molto combattente, come si dice, che poi è stato travolto anche lui stesso. Allora, come avete cominciato a costruire la storia narrativamente? Mi interessa, e poi passiamo a parlare di come l'avete mostrata.
Beh, diciamo che la spinta è stata che volevamo raccontare questa generazione che io peraltro in altri film avevo già raccontato sotto altri aspetti, quello del terrorismo, quello della contestazione, e in qualche modo sentivo che mancava qualcosa, forse perché questa che abbiamo raccontato stavolta è la parte forse più dolorosa di quel periodo degli anni 70, però siccome appunto ha coinvolto una generazione intera, e in qualche modo, a parte in quegli anni lì in cui il cinema, attraverso film come Amore Tossico di Caligari o Cristiana F, aveva raccontato sul momento quel fenomeno, poi in realtà è come se fosse sceso un velo e non se n'è più parlato, e così è nata l'idea di fare un film su questo aspetto di questa generazione che si è persa con l'eroina.
Sì, che si è persa forse proprio a seguito della non efficacia delle contestazioni precedenti, cioè c'è stato proprio una specie di, forse di resa, la disillusione di quello che non è, che credevano poteva succedere e che non è successo.
Sì, perché le premesse erano tutt'altre. Quella è stata una generazione che è cresciuta poi negli anni dell'adolescenza proprio con l'idea che questo mondo si poteva cambiare e che noi l'avremmo cambiato. Ovviamente nel momento in cui questa speranza crolla si reagisce in modi diversi, e sicuramente la delusione ha contato molto nell'approccio a questo tentativo, nella sofferenza di star bene.
Sì.
L'eroina ti faceva star bene subito.
Sì. Infatti c'è tutta una parte del film che è molto interessante, che racconta la transizione sull'uso, perché l'eroina non è che è venuta fuori negli anni 70, c'era già, però non veniva utilizzata, non era popolare, perché negli anni 60 c'era la volontà di vedere il mondo in modo migliore, ma non fuggire dal mondo, mentre l'eroina ti fa fuggire dal mondo.
Esattamente, diciamo, l'eroina viene dopo gli anni 60, in cui le droghe erano appunto le droghe leggere, l'hashish, la marijuana, e le droghe psichedeliche, l'LSD.
Che ed erano droghe associative.
Sì, erano associative e comunque appunto avevano un segno positivo, anche l'LSD in qualche modo, no? Cioè ti aiutava,
sì, sì, certo,
a vedere la realtà in un modo che altri non potevano vedere.
Diciamo in qualche modo che le droghe leggere erano l'apertura di un discorso su un futuro diverso, invece con l'eroina viene a mancare il futuro.
Esattamente, proprio volersi dimenticare della situazione in cui si è.
Sì, è una fine in qualche modo di un percorso, no? È una generazione che per certi versi arriva alla lotta armata, che è la fine di un percorso, la fine di un discorso politico, e un'altra parte arriva all'eroina. In qualche modo il film di Marco ci aiuta anche a vedere non solo questo rimosso, ma quanto fosse un valore politico in qualche modo per una generazione arrivare a quella mancanza di futuro.
E la figura di Carlo Rivolta si inserisce in questa narrazione come forse l'unico che vede esattamente la situazione com'è.
Infatti la
figura che ha un'analisi e un'obiettività precisa.
La figura di Carlo Rivolta ci ha colpito proprio perché incarna questa generazione, ma da tutti i punti di vista. E in più in lui, a differenza di tanti altri, c'è consapevolezza. La sua è una scelta proprio, perché Carlo Rivolta è stato il primo che ha indagato su questo fenomeno, è stato il primo ad andare nelle periferie, è stato il primo a, come dire, a, a far notare che dietro c'era comunque un mercato, un disegno, una strategia da parte della mafia.
Come dicevi tu prima, c'era un velo, lui cercava di sollevare questo velo, no? Di levarlo.
Sì, diciamo in quel momento più che un velo c'era una mancanza di conoscenza, cioè non si sapeva che cos'era questa eroina. È arrivata, molti giovani hanno cominciato a farsi non sapendo che cosa si stavano facendo, e quindi i medici stessi, Cancrini, che è stato uno che si è occupato subito di questo fenomeno, racconta che non sapevano né cos'era una crisi d'astinenza né cos'era un'overdose, non sapevano niente, sapevano come gestirla. E Carlo è stato uno di quelli che ha raccontato tutto ciò e l'ha vissuto come era suo modo di vita, cioè lui viveva le notizie che raccontava, e in questo caso è entrato completamente
in quel mondo.
Come diceva Marco, Carlo incarna completamente il percorso di quella generazione. Infatti c'è un passaggio del film da una lettera di Carlo in cui dice: io ero già morto, nel senso che erano già morte le speranze di quella generazione. Questo desiderio autodistruttivo che emerge in maniera molto chiara nel film e che è condiviso da un'intera generazione è appunto il risultato della fine di un orizzonte di cambiamento.
Che probabilmente in lui si scatena proprio in modo più devastante quando abbandona la Repubblica, quando va in contrasto con Scalfari e abbandona la Repubblica, forse perché si rende conto che i suoi ideali non sono più portati avanti nel modo in cui lui avrebbe voluto, sia dal giornale che dal mondo in generale.
Sì, diciamo che appunto Carlo in realtà è stato sempre un po' in conflitto con tutti. Cioè Carlo era il giornalista del movimento che apparteneva al movimento, Carlo era dentro il movimento degli studenti del 77 e lo raccontava contemporaneamente, però lo raccontava non come uno che fa parte, ma come uno che fotografa quello che vede, no? Cioè il suo essere cronista andava oltre la sua appartenenza politica e quindi si è trovato in conflitto con tutti,
si è trovato in conflitto
col PC e il sindacato quando ci fu l'assalto al comizio di Lama all'università, si è trovato contro gli autonomi quando ci fu la manifestazione del 12 marzo in cui lui denunciò le violenze compiute dagli autonomi e ne ricevette minacce, insulti.
Sì,
e poi ovviamente questo suo andare sempre dritto per la sua strada anche al giornale gli è costato, perché appunto la diversa posizione rispetto al sequestro Moro, tra l'altro lui è stato il primo che ha scritto l'articolo, cioè è arrivato sul posto e ha dettato l'articolo al dimafono a Repubblica, e il giorno dopo c'era in prima pagina l'articolo di Carlo Rivolta, l'unico articolo che scrive sul sequestro Moro, perché prende una posizione contraria a quella di Repubblica, cioè Carlo è per la trattativa, Repubblica no, e da quel momento lui non scrive più articoli sul caso Moro, diciamo continua a occuparsi di quei temi, però piano piano inizia una sorta di isolamento, se vuoi anche provocato dal suo modo di essere,
sì.
No? E quindi si sente solo rispetto al movimento, ai suoi compagni di lotta e ai suoi compagni di lavoro. È fragile, perché parliamo di uno che non c'ha manco 30 anni.
Sì,
cioè un ragazzo
che ha un carico di responsabilità e di pressione
enorme,
sulle spalle, gigantesco.
In più il desiderio, comunque, nel momento in cui ha cominciato a interessarsi di eroina, di conoscerla fino in fondo, e questo ha portato al crack.
E questo avviene, quindi Carlo arriva all'eroina quando i giochi politici nel paese sono fatti, e così come ci arriva un'intera generazione, e ci arriva naturalmente prima come osservatore, ma si sente il carico di delusione che poi lo porta a diventare tossico.
Senti Francesco, devo chiederti, in quanto produttore, il lavoro che è stato fatto sul reperimento del materiale di archivio, perché c'è un materiale di archivio video fantastico, proprio bellissimo, ecco, che rende perfettamente quell'epoca. Come avete lavorato? Chi vi ha aiutato?
Ah, sì, se hai presente come si minano le criptomonete è stato simile, simile a questo, nel senso che è stato un lavoro che Marco ha portato avanti anche con un pool di ricercatori, ma indubbiamente c'è stato anche il confronto su quali fossero le fonti, perché molto viene dalla televisione di Stato che, nonostante avesse anche a quel tempo grandi reporter, raccontava dall'esterno. Quindi, sebbene ci sia una pluralità di fonti, c'è l'archivio, come ti dicevo, della RAI, c'è l'archivio del Movimento Operaio, ma ci sono anche molti contributi privati o di movimento, la cosa interessante è il lavoro di analisi di questo materiale e come poi Marco è riuscito a entrare nella storia, cioè a raccontarla dall'interno attraverso la figura di Carlo, perché il materiale, come dicevo, era un materiale che spesso raccontava dall'esterno. Da questo punto di vista è molto interessante vedere anche la differenza, per esempio, cioè del materiale della televisione svizzera italiana, che al tempo entrava molto di più, ok? Quindi è stata anche la possibilità di una riflessione su come i media abbiano raccontato questa cosa. Abbiamo percepito la difficoltà di raccontarla, soprattutto del materiale della RAI. Certo, il taglio e cucito che è stato fatto anche grazie al lavoro di Annalisa Schillaci, la montatrice, ha permesso di giungere alla fine al superamento di questa contraddizione.
Un'ultima domanda, Marco: è stato facile coinvolgere e convincere a farsi coinvolgere i familiari, gli amici di Marco, di Carlo, scusa?
I familiari subito, cioè Emanuela e il figlio Andrea sono stati subito più che entusiasti, diciamo, sentivano il bisogno di raccontarlo, di raccontare quello che avevano vissuto con Carlo. Carlo è ancora una figura fortissima per loro, nonostante siano passati tanti anni. Con gli amici alcuni sì, alcuni no, alcuni preferiscono non tornare su quei momenti o comunque non se la sentono, altri invece hanno dato grande disponibilità, però diciamo non abbiamo scelto di fare tante interviste, ci siamo concentrati su quelle persone che gli erano vicine, che ci hanno vissuto insieme, non solo familiari, anche De Aglio, che è stato il suo direttore a Lotta Continua, ma che era anche un amico, passavano le vacanze insieme, ecco, le persone intime, perché avevamo bisogno di quel racconto lì, nel senso che tutta la parte sulla droga, sulla società, sulla politica, quella l'abbiamo raccontata attraverso gli articoli di Carlo, poi la sua parte privata attraverso i suoi diari, e, tra l'altro con una voce narrante di Carlo che ha fatto Claudio Santamaria in un modo straordinario, e quindi ecco, tutto il mondo ce la raccontava Carlo con i suoi scritti e con i suoi pensieri, noi dovevamo raccontare Carlo,
esatto.
Quindi ci servivano,
abbiamo, sì, qualcuno che avesse un rapporto un po' più intimo, diretto,
diretto, sì.
Ma sai, quando ti confronti oltretutto con un rimosso generazionale, politico, ma anche individuale, hai quelli, come dire, che vogliono fare questo percorso insieme al film, no? E poi ci sono anche quelli che invece chiedono di essere lasciati da parte. Io devo dire che il lavoro che ha fatto la produttrice creativa Vania del Borgo è stato straordinario da questo punto di vista, però essendo, ecco, rivedendo il film si capisce che ci si confronta con qualcosa che è veramente rimosso, ma anche a livello di storia d'Italia, perché è stato un momento di passaggio molto forte e alcuni hanno avuto un percorso liberatorio in qualche modo partecipando al nostro film, altri hanno preferito, certo, non partecipare. Anche il lavoro che è stato fatto sugli archivi privati di Carlo ha reso possibile comunque un'analisi di questo, e per alcune sono memorie ulceranti.
Immagino. Bene, vi ringrazio molto, grazie Marco Turco e Francesco Virga, regista e produttore della Generazione Perduta qui al Torino Film Festival, grazie per essere stati
con
noi.
Voi.
Grazie a voi.
Sono Angela Cerbi per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.